Aspetta, aspetta un secondo. Ok, sta partendo l'orologio.
Allora, diamo la parola al segretario, al vice segretario, dottor Cogliati, per l'appello. Prego.
Buonasera, il sindaco Romeo, il consigliere Romeo,
Vincenzo, presente.
il consigliere Mallamaci, il consigliere Rotolo, la consigliera Carvelli, il consigliere Giannessi.
Arriva più tardi, mi ha scritto.
Il consigliere Verga, il consigliere Romeo,
Francesco.
Francesco, ok. La consigliera Viscardi, la consigliera Zappa, e per ora no. Il consigliere Schieppati,
Assente giustificato.
assente giustificato, sì. Il consigliere Cetul, il consigliere Pizzi. La consigliera Schiesaro, il consigliere Rebosio, il consigliere Sgrò, assente giustificato il consigliere De Luca, assente giustificato il consigliere Zucchiati, assente giustificato il consigliere Lodola, il consigliere Cosentino, il consigliere Archetti, la consigliera Basso. Assente giustificato la consigliera Chiesa, la consigliera Ricchicchi, il consigliere Scudieri, scusi.
17,
avete inserito
3,
tutti
4,
la
5, 6,
tesserina? No,
7, 7, 18,
consigliere
Cosentino.
Cosentino?
3, 4, 5, 6, 7.
No, ecco
No, non ho ancora
così,
iscritto.
Massimiliano,
La
così.
seduta.
No, no, così.
Sono 18,
17.
con il sindaco 18.
No, 17 col sindaco.
Ok, quante ne dà lei?
1, 2, 3, 4,
17
5,
abilitate a
6,
tutti.
7, 20.
17
Ok, 18 presenti. 18
Ah, 18,
presenti.
18.
Ok, 18 presenti. Sì, vabbè, anche 17.
Sono 17.
Ok, 17 presenti, la seduta è valida. Come primo punto, il segretario, il dottor Fiorella, ci raggiunge più tardi, quindi in sostituzione c'è le veci del dottor Cogliati. Come primo punto, io non ho comunicazioni, sindaco, niente. Passiamo al punto numero 2, ed è l'approvazione verbali della precedente seduta del 5 aprile 2019. Se non ci sono osservazioni, do per approvato il verbale predetto. Aspetta. Nessuna osservazione, grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 3 ed è l'approvazione del regolamento per il trattamento dei dati personali effettuato tramite dispositivi di acquisizione immagini e geolocalizzazione. Su questo punto abbiamo anche il supporto del vicecomandante, il dottor Grignanin, se vuole come postazione prendiamo di là. Ok. Sì, pure lì. Gli diamo la tessera. Sì,
Sì.
le do a lei la parola, prego, dottor Grignanin.
Ha schiacciato. Ah. Ah sì, adesso sì.
No.
Ok, ci siamo. Allora, questo regolamento che andiamo ad adottare tramite Consiglio Comunale ha la finalità di rivedere i processi di gestione degli impianti di videosorveglianza e di geolocalizzazione dei mezzi. Va a rivedere di fatto la logica di un precedente regolamento che noi avevamo già nel 2012, che era successivo al provvedimento del garante della privacy sulla videosorveglianza, ma era del 2010. Allora, le motivazioni che hanno portato a questa revisione sono fondamentalmente le notevoli innovazioni che sono intervenute in questi anni. Innanzitutto ci sono delle innovazioni di tipo normativo, perché abbiamo un regolamento europeo del 2016 che è sulla protezione dei dati personali, che ha reso superati dei processi che regolamentavano l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, tra cui ad esempio la notifica al garante della privacy per alcuni trattamenti che erano considerati delicati, come ad esempio le bodycam e le fototrappole, e fa spazio a nuovi adempimenti a cui il Comune deve far fronte in caso di nuovi servizi potenzialmente invasivi per la popolazione. Altre grandi innovazioni sono chiaramente di carattere tecnologico, perché gli strumenti tecnologici che ora abbiamo, tipo le bodycam che possono utilizzare gli agenti di polizia locale, anche i droni o altri sistemi di videosorveglianza intelligente, rendono accessibili a poco prezzo delle potenzialità che sono molto molto elevate, ma che vanno ad impattare fortemente sulle condizioni di vita dei cittadini. Per questo motivo l'utilizzo di tali strumenti deve essere opportunamente regolamentato e disciplinato a tutela dei soggetti che ne sono potenzialmente coinvolti. Fondamentalmente questo atto regolamentare è strategico. Il regolamento descrive i principi alla base della quale il processo di acquisizione immagini e informazioni sulla geolocalizzazione, definendone i processi, le responsabilità e i passi necessari per attivare tali strumenti nel rispetto della normativa vigente. Lavorando su questi aspetti, il regolamento rimanda poi l'attuazione e la gestione di tali sistemi a dei soggetti che sono incaricati dall'ente per la supervisione e il coordinamento, per ogni soluzione tecnologica adottata che reca delle chiare e specifiche problematiche. Questo è un primo passo che porterà a breve a definitiva attivazione di nuovi strumenti e rilevazione sul territorio, che verranno con questo regolamento gestiti efficacemente nel rispetto dei diritti e libertà degli individui, pur perseguendo chiaramente le finalità che si propone per gli atti che sono contrari al decoro, all'ordine pubblico e alla tutela ambientale. Questo è quello che è il nostro regolamento che ora andremo a discutere e poi ad approvare. Grazie.
Grazie a lei. Mi annulla la prenotazione, quindi dichiaro aperta la discussione. Ha chiesto la parola il consigliere Archetti, Partito Democratico. Prego.
Sì, buonasera a tutti. No, faccio riferimento a quanto ci eravamo detti nella riunione dei capigruppo, perché avevo espresso una serie di perplessità sullo strumento, ma in realtà le mie perplessità erano legate al fatto che non avevo intuito, o meglio, non era patrimonio della, diciamo, conoscitivo della riunione dei capigruppo, il fatto che questo regolamento andasse, diciamo, avesse un impatto di carattere generale, nel senso che riguarda strumenti già in atto, eventualmente anche altri strumenti futuri, ma non è propedeutico all'acquisizione, almeno non, vuol dire, a breve, di strumenti nuovi, perché una delle riflessioni che cercavamo di fare all'interno della riunione dei capigruppo era capire il tema della geolocalizzazione, il tema della body cam, eccetera eccetera, quali funzioni potessero avere, quali obiettivi perseguissero, no, in un'ottica di lotta alla delinquenza o chissà quale altra cosa. Però mi sembra di capire che invece la modifica del regolamento è legato a delle ulteriori modifiche di regolamenti, norme di carattere europeo recepite a livello nazionale, e a delle modifiche, mi diceva, delle tecnologie in atto, e quindi non possiamo dire che sia in questo momento propedeutico all'acquisto di strumenti particolarmente, diciamo, innovativi, insomma. Mi sembra di capire questo, giusto?
Grazie, consigliere. Se necessita di intervenire, me lo dica lei, nel senso che... Prego, Grignanin. Sì, aspetti. A lei.
No, in effetti è proprio così, cioè la modifica regolamentare europea che è arrivata ci obbliga praticamente a avere questo strumento. Di fatto tutto quello che può essere l'innovazione tecnologica che può arrivare ha necessità di una prassi, diciamo, che possa definire in modo coerente quelle che sono le azioni che si vanno ad effettuare. Ovvio, ci sono moltissimi, parliamo di bodycam, le bodycam sono fondamentalmente dei forti strumenti di sicurezza per gli agenti da questo punto di vista, però sono comunque delle un qualcosa che allo stato attuale non c'è, ok? Quindi fondamentalmente se si dovessero attuare, se si dovessero comunque acquistare, se gli agenti ne dovessero essere dotati, abbiamo uno strumento che possa seguire determinate prassi per poterle eventualmente avere. E quindi uno strumento che ci può proiettare verso un futuro, ecco. Cioè di non avere un qualcosa che possa chiudersi rapidamente, ma possa avere uno sviluppo futuro.
Grazie, dottor Gregnanin. Consigliere Archetti, a lei la parola.
Che mi è stata sollecitata in questo ultimo, cioè diciamo, trovo necessario fare dopo quest'ultimo intervento. Vice comandante, non è mia intenzione metterla in difficoltà, per cui se la mia domanda è inopportuna me lo dica. Però giustamente lei dice ci sono anche strumenti innovativi, non è in questo momento nostra intenzione all'acquisizione, eccetera, anche perché poi eventualmente sarà l'amministrazione a dover definirli. Però voglio dire, a me può essere che l'informazione non sia corretta, ma a me risulta che una bella percentuale delle attrezzature di videosorveglianza che sono predisposte in città non funzionino. Una di queste mi è stato riferito che ha creato dei problemi negli ultimi incendi di auto in via Monte Sabotino, per esempio, dove si pensava di poter rilevare alcune diciamo immagini attraverso i dispositivi esistenti, ma insomma, cioè sostanzialmente sembra che ci sia una carenza della manutenzione di questi impianti. Allora lo dico perché se ciò fosse vero, credo che non sia necessario in questo momento puntare a delle innovazioni, ma a far funzionare ciò che già esiste e che dovrebbe, diciamo, dovrebbe essere strumento utile alla polizia locale e alla cittadinanza.
Grazie consigliere. Risponde il sindaco. Aspetta.
A me non risulta, se poi dopo vuole, visto che abbiamo tutti il desiderio che le cose ci siano e funzionino, quindi che ci sia qualche impianto che non abbia funzionato a dovere può essere, che però che ci sono impianti che non funzionano, a me non risulta. Detto ciò però, noi stiamo già lavorando affinché gli impianti attuali e quelli futuri viaggino in comunicazione via etere. Cioè troppo spesso noi abbiamo varie aziende che fanno gli impianti, varie manutenzioni diverse e poi succede magari con qualcosa. Noi stiamo già, voi sapete che abbiamo fatto già una convenzione con Fiber, Open Fiber, per quanto riguarda la fibra ottica, dove ci dà la disponibilità di 50 impianti su tutti i nostri immobili, e abbiamo già visto con l'ufficio informatica, quindi con le persone che c'è un tavolo informatico dove stiamo già proiettando da qui ai prossimi mesi che tutti gli impianti sul territorio, presenti e futuri, viaggiano con lo stesso linguaggio. E quindi sì, proprio per evitare quello che lei stava proprio dicendo, no? Di avere degli impianti sul territorio che al momento opportuno non funzionino. No? Magari hanno sempre funzionato, poi quel giorno per la sera lì, guarda caso. Allora, per evitare questo stiamo lavorando in questo, e l'investimento sarà anche notevole. Tra l'altro c'è anche in aggiunta c'è anche quella gara, quel contributo europeo che avevamo vinto per quanto riguarda di 15.000 euro quanto riguarda il Wi-Fi, Quindi diciamo che nell'arco di un anno è ipotizzabile avere il controllo da un punto di vista informatico e di linguaggio funzionale per garantire quelli attuali e quelli futuri. Addirittura stiamo anche ipotizzando, questo forse un passaggio successivo, quello di mettere i semafori in collegamento. Quindi non solo con la spira che oggi è in base al traffico, ma in questo momento se noi dovessimo pilotare un semaforo per una carenza di presenza anche degli agenti, noi non potremmo far muovere il semaforo perché non è intelligente, dovremmo andare manualmente. Quindi è previsto nel futuro che tutti i semafori degli inviati siano messi in collegamento, quindi attraverso anche una centrale di sorveglianza, quindi vuol dire cambiare anche tutte le apparecchiature, quindi stiamo lavorando in questo senso. Certamente ci vuole del tempo e ci vogliono anche risorse. Quindi anche per quanto riguarda ultimamente c'è stato anche un grosso investimento, mi sembra che poi sia una variazione, anche del server della polizia locale, perché è chiaro che bisogna potenziare poi anche i server della polizia locale, perché sono diventati obsoleti, tra virgolette, ma anche perché le tecnologie avanzano. Questo è. Quindi però se l'osservazione la voglio dire in positivo è: lavoriamo affinché quello che lei ha sollevato non succeda.
Grazie sindaco. Nel frattempo ci ha raggiunto il segretario. Non ci sono altri interventi. Passiamo alla votazione. Quindi dichiaro chiusa la discussione. Confermiamo la presenza. Mi serve una penna dopo me. Perché...
Confermiamo la presenza.
Confermiamo la presenza.
Manca Romeo. Ok.
Lui no, è lui.
No, Romeo.
Prego, votate. Votazione eseguita. No, no. Voto. Diamo l'esito. All'unanimità. Grazie, consiglieri. Su questo punto c'è l'immediata...
Certo.
Quindi riconfermiamo la presenza. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Sindaco vota. Massimiliano.
Già 18.
Ok. All'unanimità. Grazie consiglieri. Ringraziamo il dottor Grignanin. Passiamo al punto numero 4. Come vi dicevo... Nella Capigruppo si tratta di una comunicazione della deliberazione di giunta comunale numero 80 dell'8 maggio 2019 di prelievo dal fondo di riserva per servizio cani guida Lions, adozione comunale di un cucciolo. Su questo punto relazione il dottor Cogliati. Prego, a lei la parola. È una comunicazione, infatti l'ho detto.
Sì, volevo solo dire che... È il primo prelievo dal fondo riserva, stiamo parlando di 1.260 euro su un fondo riserva di 140.000 euro. Questa spesa si riferisce formalmente al 2019, questo non vuol dire che con il bilancio 2020-2021 potrà essere inserita direttamente nel momento in cui verrà formato il bilancio e quindi mantenere questo impegno anche per gli anni futuri. Per il resto non posso aggiungere più nulla più.
Grazie dottor Cogliati. Ci ricordavamo che era una comunicazione, quindi non si apre il dibattito su questo. Quindi non si vota. Passiamo al punto numero 5. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del decreto legge 267 del 2000, per sentenza numero 2698 del 2019 del Consiglio di Stato. Relaziona il dottor Cogliati su questo punto, prego. Aspetti. Okay.
In questo caso è una delibera obbligatoria prevista dal testo unico. I consiglieri devono solo prendere atto della spesa che è già esecutiva per effetto della sentenza. La sentenza è quella legata al Consiglio di Stato per la vicenda Sabotino, stiamo parlando di complessivamente di 14.000 euro da dividere tra i due soggetti, però come prevede la legge è stato previsto l'intera spesa perché la norma prevede che i soggetti che devono pagare sono solidari, quindi se uno non paga subentra l'altro. Per evitare una seconda deliberazione abbiamo previsto che la situazione è peggiore, quindi nel caso in cui l'altro soggetto non paghi, come è prevedibile perché deve essere il curatore se non sbaglio, quindi non ha fondi per pagare le spese legali, il comune subentrerà e salderà il debito. Ovviamente questo debito andrà alla Corte dei Conti per eventuali approfondimenti.
Grazie dottor Cogliati, dichiaro aperta la discussione. Chiesto la parola il consigliere Scudieri, Movimento 5 Stelle, prego.
Grazie Presidente. Rimaniamo basiti nel constatare che in questo comune, nel momento in cui ci si deve opporre a richieste di pagamento, come nel caso Mascheroni Strade, si subiscano passivamente decreti ingiuntivi. Al contrario, invece, quando c'è da riconoscere fin da subito l'esito negativo di una sentenza, come quella di via Montesabotino, si persevera nell'errore politico arrecando ulteriori spese al comune e ai cittadini che dovranno pagare per l'ennesima volta di tasca propria. Ora constatiamo che il piano integrativo non andrà avanti in quanto la sentenza del Consiglio di Stato l'ha praticamente dichiarato illegittimo. A questo punto le nostre perplessità sono molteplici e ci chiediamo: l'amministrazione intende riscattare la totalità dei terreni? E se sì, cosa intende fare con questi terreni? Nella speranza che tali situazioni appena concluse non si ripetino, ci auguriamo che questi terreni vengano utilizzati come nella loro originaria destinazione d'uso, e cioè come area per attrezzature pubbliche. Per quanto riguarda la variazione del bilancio, all'ordine del giorno la nostra votazione come gruppo consigliare è favorevole. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. La parola al consigliere Archetti, Partito Democratico.
Sì, grazie ancora. Direi che approfittiamo di questo punto perché in Consiglio Comunale evidentemente la questione della gravità di questo fatto non passa che attraverso questo strumento, ovviamente, cioè quello di autorizzare le spese, diciamo, legali ai quali siamo stati condannati. Però credo che sia anche giusto fare una riflessione secondo me fondamentale. Poi si può essere o meno d'accordo, può piacere o meno, però evidentemente una città che ha la fortuna, chiaramente per me tra virgolette, ma la fortuna di avere un'amministrazione che governa per 15 anni, ci si aspetta, al di là di tutto, che le trasformazioni urbanistiche siano nella condizione di modificare e di innovare e di ammodernare la città. Purtroppo assistiamo all'ennesimo fallimento delle politiche urbanistiche di questa amministrazione comunale, che stanno sicuramente in capo al sindaco, ma stanno soprattutto in capo a quell'assessore che in 15 anni non è stato in grado di far passare uno solo dei piani innovativi, che ha ritardato e ha impedito a questa città di avere un piano di governo del territorio quando lo doveva avere, che ha obbligato un'amministrazione a correre per riuscire a realizzare il piano di governo del territorio e che da 3 anni ci racconta che ogni momento è quello buono per il piano di governo del territorio, per la modifica, per la, diciamo, per il nuovo PGT. C'è stata, questo è, voglio dire, no, non è nemmeno il primo intervento in cui, diciamo, subentrano nell'esito i tribunali. Abbiamo avuto, e ne abbiamo discusso l'altra volta, il tema di Villa Medolago, no? Con il piano di recupero, miseramente fallito. Abbiamo avuto Via Belluno, che sembrava un piano che dovesse fare miracoli e non è mai partito. Abbiamo Euronix, lo abbiamo visto qualche settimana fa, che purtroppo è saltato. Adesso via Monte Sabotino. Su Viale dei Mille ci sarebbe stato un altro problema, se non che l'amministrazione a quale io ho partecipato ha fatto quella importante modifica prevedendo la possibilità di aggiungere dei servizi a quell'area, perché altrimenti l'UNES non ci sarebbe stato con il progetto approvato dall'amministrazione Romeo. Diciamocelo, perché sapete, magari ci si dimentica, ma lì erano previste 5 palazzine, se ne faranno di meno, e si sono realizzati dei servizi che mi sembra stiano funzionando. E quindi dicevo, in 15 anni le politiche urbanistiche di questa città sono state un totale fallimento. Ora, lo dico con rammarico, dico che forse l'ultima vera trasformazione urbanistica che ha portato e che oggi è sotto gli occhi di tutti, ha portato beneficio alla città, è stata l'operazione tanto criticata di Piazza della Repubblica, tanto criticata, che però oggi è il salotto della città. Però il mio intervento voleva, diciamo, puntare su un'altra questione. Io spero che sia finito il tempo di farsi anticipare gli oneri di urbanizzazione. Perché questa cosa qua, vedete, è molto antipatica. Perché succede che quando uno approva un piano e si fa dare i soldi, è vero che sono soldi per la città, però è vero che sono anche soldi per il consenso. Perché se io ti prometto di poter fare un'operazione, tu mi dai i soldi, io li spendo, poi tu quell'operazione urbanistica, quell'operazione edilizia non la fai, poi i soldi me li chiedi indietro. E se quell'amministrazione non c'è più, non è che interessa, lo chiede all'amministrazione che c'è. Ora ci sono questi 800 e passa mila euro, di cui metà mi sembra che siano di oneri di urbanizzazione e metà sono stati per la vendita delle aree. Ora credo che le aree rimangano in questo momento ovviamente di proprietà di chi le ha acquistate, credo, però su questo faccio venia, perché l'altro giorno in riunione dei capigruppo il ragionier Cogliati diceva se vogliono restituirci le aree ce le devono restituire senza ipoteche, ovviamente, se no se le tengono. E se non se le tengono, qualcuno chiederà indietro quei soldi. E allora io sono dell'opinione, a differenza di quanto sosteneva qualche giorno fa il mio amico Daniele Lodola, che diceva, adesso che c'è qualche soldo spendiamolo per la città, io dico, no, se c'è qualche soldo serve per pagare i debiti. E quindi, prima che questa amministrazione finisca il suo periodo di amministrazione, indipendentemente da chi verrà dopo, che io so, cioè, voglio dire, per qualcuno ci sarà un rinnovamento, ci sarà una conferma del centrodestra all'Imbiate, benissimo, nessuno discute, lo potremo sapere solo quando si aprono le urne. Però detto questo, ritengo che non sia giusto che questa restituzione di oneri e di danari debba essere ereditata da chi verrà dopo. Quindi io credo che sia necessario l'impegno massimo a parte di questa amministrazione di chiudere quel contenzioso, se il contenzioso ci sarà, e impedire che i debiti vengano trasferiti a amministrazioni successive. E soprattutto basta, lo ribadisco, basta con l'anticipo degli oneri. Gli oneri se li si fa dare nel momento in cui si mette il primo mattone.
Grazie consigliere. non ci sono altre interviste. Ah no. No, c'è anche assessore Mestrone? Sì. No, no, prego, prego. Vai Luca.
Grazie, buonasera a tutti. Ovvio che specialmente dopo il secondo intervento qualche considerazione debba essere fatta. Allora, per le mie conoscenze molto basilari della lingua italiana, farsi anticipare gli oneri non rappresenta un debito. Debito è se mi faccio dare dei soldi da qualcuno a fronte di nulla. Qua a fronte di una convenzione urbanistica, ma si sente perché io mi sento lontanissimo. Ah, ok. A fronte di una convenzione urbanistica è una cosa legittima all'interno delle regole del gioco, all'interno della legge. I soldi che sono stati anticipati specificatamente per il programma integrato di intervento di Viamonte e Sabotino sono stati utilizzati dall'amministrazione a beneficio dei cittadini e in modo particolare dei cittadini del quartiere comunque interessato dal programma integrato di intervento. Poi si tratta di scelte politiche, come tali opinabili, come tali contestabili, ma comunque è sempre una scelta legittima, e parlare di debito solo nel momento in cui un tribunale decide di annullare una progettazione urbanistica mi sembra un atto di legittima strumentalizzazione politica, ma non certo di correttezza politica. Non è stato fatto il PGT, è stato detto, per cui la precedente amministrazione ha dovuto correre. Ha dovuto correre talmente che ne ha fatti due, perché ha presentato al Consiglio Comunale un piano di governo del territorio che a distanza di pochi mesi l'assessore ha detto che non andava bene. Quindi una pianificazione probabilmente improvvisata, probabilmente mediata, probabilmente compromesso politico per arrivare in Consiglio Comunale e poi riequilibrata sempre a livello politico per arrivare a una variante pochi mesi dopo. Ma siccome non sono qua per fare dietrologia, ma sono qua per criticare, apprezzare o comunque giudicare quello che è lo strumento urbanistico che tuttora l'amministrazione si trova a usare, credo che facendo la valutazione delle entrate, degli oneri di urbanizzazione dall'approvazione della variante del PGT a oggi non serva fare alcun commento. È un PGT inutile, un PGT che non va incontro alle aspettative dei cittadini, è un PGT che ha condannato tanti cittadini a pagare cifre esagerate annualmente per terreni inutilizzabili, è un PGT che ha portato tanti cittadini di Rimbiate ad andare negli aeroporti milanesi per capire le aree di decollo e di atterraggio quali fossero, però lì non c'era l'architetto Ferrante a spiegargliele, quindi stanno tuttora cercando di capire dove devono decollare e dove devono atterrare per avere i loro diritti previsti dal PGT. Comunque è un PGT che è stato giudicato negli anni dalla sua inattuazione e soprattutto inattuabilità. Quindi l'aver corso non sono in grado di giudicarlo, sono sicuramente in grado di giudicare che pur avendolo fatto e rifatto, i cittadini di Rimbiate, tutto l'indotto che c'è intorno a un PGT a livello di manodopera, e sappiamo che sul nostro territorio ci sono tantissime imprese, tantissimi cittadini che lavorano o vorrebbero lavorare proprio attraverso possibili nuove costruzioni sul territorio di Rimbiate, di fatto non sta portando né beneficio ai proprietari di terreni né beneficio a chi attraverso il PGT potrebbe avere opportunità e occasioni di lavoro. Quello che invece mi piace sottolineare, perché come sempre le scelte politiche, lo dicevo prima, sono discutibili e opinabili, al di là di quella che è la sentenza che è stata emessa dal Consiglio di Stato, da parte nostra non c'è un passo indietro rispetto alle scelte politiche che sono la premessa del programma integrato intervento. E qua mi spiego meglio. La pianificazione urbanistica cosiddetta concertata, che ai tempi di questo piano nasceva da un documento di inquadramento presentato ai sensi della legge regionale in consiglio comunale e che trovava poi nei singoli programmi di intervento la sua attuazione e la sua realizzazione, aveva un interesse fondamentale, quello di andare a riqualificare zone importanti del territorio anche con coraggio politico, perché laddove le risorse economiche non riuscivano a sostenere, si decideva di mettere in gioco delle porzioni di territorio attraverso una legge vigente in Regione Lombardia in quel periodo, che permetteva alle amministrazioni di andare oltre a quello che era il piano di lottizzazione tradizionale, attraverso appunto questi programmi integrati di intervento, dove la stessa denominazione indica quella che era la logica alla base della legge, di andare a integrare l'intervento urbanistico in quello che era un contesto cittadino. Per cui se noi torniamo indietro e andiamo ad analizzare quali erano le opere pubbliche che andavano a ricadere sul quartiere di Mombello attraverso quell'intervento, ritengo che la scelta fosse coraggiosa ma ben ponderata. Allo stesso modo, visto che spesso si riempie la bocca sulla necessità di riqualificare il centro storico, è stato citato il PI di Via Belluno. Il PI di Via Belluno era un programma di intervento che prevedeva come standard qualitativo e come opere realizzate grazie a quell'intervento proprio la riqualificazione a livello stradale, di arredo urbano e di illuminazione di tutta la parte viabilistica del centro storico. Il primo passo per dare quello che tante volte tanti hanno chiesto, ma nessuno poi ha concretizzato, il buon esempio del pubblico, ovvero inizio a sistemare la parte pubblica del centro storico attraverso una pianificazione urbanistica, in modo che quando vado dai privati cittadini del centro storico a chiedere un intervento con delle forme incentivanti, con tutto quello che nel corso degli anni le varie amministrazioni, con legittimi tentativi e con tanta buona volontà, hanno provato, magari partire dalla parte pubblica, bella, utilizzata, utilizzabile, poteva essere il tante volte ribadito volano che potesse far partire una riqualificazione del centro storico. Non dimentichiamo che sempre col programma integrati di intervento, se prendiamo quello di via Corinna Bruni che è stato realizzato, è stato possibile riqualificare l'oratorio di Pinzano, quindi creando una struttura pubblica di un certo interesse, è stato possibile realizzare una serie di opere sempre nel quartiere di Pinzano che come sempre ormai si danno per assodate ed esistenti da sempre, ma in realtà sono il risultato di scelte urbanistiche che contestiamo laddove ci torna comodo. Per quanto riguarda invece Euronics, mi sembra politicamente scorretto citarlo, perché Euronics è un programma intervento urbanistico che aveva una valenza sia occupazionale sia viabilistica, e non serve ribadire tutto quello che era previsto all'interno della convenzione. Se, ahimè, le condizioni di mercato hanno modificato la capacità dell'azienda o le scelte aziendali di impegno di quelli che sono i capitali, non può essere definita una brutta scelta urbanistica. Può essere definita una scelta urbanistica che nel corso non ha trovato attuazione, anche perché ricordiamoci che l'urbanistica concede ai cittadini delle possibilità. Se io rendo edificabile un terreno, il proprietario non è obbligato a realizzare la casa, perché potrebbe non avere la forza economica, potrebbe avere una serie di scelte e di valutazioni che, pur vantando quel diritto, lo portano a far scelte diverse. Per cui andare a mischiare in un unico contesto una scelta urbanistica fermata dal tribunale, una scelta urbanistica invece che non ha avuto seguito per ben altri motivi, mi sembra, appunto, e lo ribadisco, una forma di scorrettezza politica e anche verso il Consiglio Comunale. Così come presentarsi col biglietto da visita di Piazza della Repubblica mi ha fatto sorridere, perché Piazza della Repubblica, voglio dire, è stata la condanna politica di un'amministrazione di centrosinistra che non è riuscita a fare il secondo mandato, ritengo magari sbagliando, proprio pagando la scelta di cedere quella piazza. Ma serve anche dire che il salotto della città, come è stato definito, in realtà doveva essere la cantina della città, perché l'intervento che noi ci siamo trovati prevedeva, laddove ci sono i parcheggi, laddove c'è tutta quell'area intorno alla pasticceria, un'ulteriore ala di edificazione che noi abbiamo eliminato dopo una lunga ed estenuante trattativa guidata in prima persona dal sindaco con la cooperativa che aveva i diritti edificatori, perché giustamente dal loro punto di vista era un diritto che gli derivava dalla convenzione, e il cambio di amministrazione andava a ridurre quel diritto che, tradotto in altri termini, andava a ridurre l'esito economico dell'operazione. Quindi voi avrete fatto le pareti, ma chi ci ha messo le poltrone, il tavolo e il tavolino è stata sicuramente un'altra amministrazione. Per cui questo giusto per riconoscere il lavoro che è stato fatto per arredare il salotto, mi sembrava un passaggio da fare, perché sennò sembra che Piazza della Repubblica sia stata approvata così come oggi. Quindi chiudo questo mio intervento dicendo che nulla di quello che è stato fatto non rifarei e non rifaremmo. È evidente che ogni scelta politica, ogni scelta urbanistica è figlia del suo tempo. Oggi sicuramente certe scelte non sarebbero possibili perché è cambiata la legge, non sarebbero reiterabili perché è cambiato il contesto, ma sicuramente l'aver cercato di riqualificare, riuscendo in tanti casi, non riuscendo in altri, il territorio di Limbiate, grazie anche alla pianificazione urbanistica, ritengo che sia stata una scelta coraggiosa, importante, che ha portato tanti risultati, e sicuramente tra questi risultati anche qualche problema. Detto questo, ora ci tocca lavorare per arrivare a presentare il PGT. anche da questo punto di vista, cioè tra l'altro anche con poco pubblico, non è che serva fare della propaganda. Credo che chi ha amministrato sappia quello che è l'impegno per la struttura comunale, specialmente se ha dovuto fare due PGT in due anni, di un piano di governo del territorio. Sa qual è l'incombenza che porta sui dipendenti del settore dell'edilizia e dell'urbanistica, sa che quel settore ha perso il dirigente per un anno, ha perso un tecnico per sei mesi e quindi una struttura sorretta da due architetti non è oggettivamente in grado di fare un programma di governo del territorio. Ora la struttura si è ridotata di tecnici a partire dal dirigente. Ho fatto già una serie di incontri di pianificazione degli atti propedeutici al PGT e quindi noi andiamo avanti su questa strada. Ma quello che è certo è che il PGT che verrà presentato non sarà un compromesso, sarà il PGT che per i prossimi 5 anni sarà utilizzato da questa amministrazione e dall'amministrazione che verrà dopo, che probabilmente coinciderà. Però non ci sarà dopo 3 mesi l'annuncio della variante al PGT approvato 3 mesi prima, perché la pianificazione urbanistica o è seria o è condivisa all'inizio, oppure come mediazione politica da sacrificare agli equilibri di maggioranza non farà parte delle nostre scelte.
Grazie assessore. Sì, beh, ti guardo solo per dire, anche se sei già intervenuto su questo argomento. Ah, ok, assessore Mestrone, un attimo Sandro, così faccio io, non toccare.
No, era una cosa che dovevo al consigliere Scudieri perché ha fatto una domanda e io non gli ho risposto, per cui mi spiaceva. Chiaramente la sentenza del Consiglio di Stato riporta le aree a quello che era prima del programma integrato di intervento. Quindi a questo punto un destino diverso di quelle aree può passare solo ed esclusivamente da questo Consiglio Comunale, perché a quel punto su quelle aree dovrà, potrà, sarà fatta una scelta, ma a oggi la sentenza annullando il piano ripristina la situazione urbanistica preesistente. Mi ero dimenticato di dirglielo e sono rintervenuto.
Grazie assessore. La parola al consigliere Archetti. Stavo dicendo, Sandro, anche se sei già intervenuto su questo punto, ugualmente ti do la parola. Prego.
Sì, allora, solo per, visto che è stata citata più di una parola, di una volta il termine scorrettezza politica, eccetera, allora a questo punto ci tenevo a replicare. La prima questione, ho parlato di debito e ho chiarito bene che non si trattava di un debito del comune verso chissà chi, ma un debito tra un'amministrazione e l'altra, perché ho detto che spesso acquisire o farsi anticipare gli oneri, che è una roba che ho detto sicuramente legittima, e ho detto ho chiesto qua che sia una prassi che io ritengo da evitare, proprio per i motivi che abbiamo visto in più di un'occasione, e cioè che un'amministrazione comunale con quelle risorse che spende per la città, ma si costruisce anche il consenso. Perché se io mi faccio anticipare 800.000 euro e li spendo per fare opere pubbliche, è chiaro che acquisisco consenso. Poi succede che chi arriverà dopo di me, qualsiasi amministrazione arriverà dopo di me, se quel progetto non si realizza, l'amministrazione comunale, con un altro sindaco, un altro consiglio comunale, eccetera, quei soldi li deve restituire e non li potrà usare. Questo era il tema. Non è il fatto che fosse illegittimo. Detto che è una prassi che io ritengo si debba evitare di usare. La seconda questione è, non si capisce perché il piano di governo del territorio fatto dall'architetto Ferrante non parte, non si attua ed è quindi inattuabile, mentre i piani integrati di intervento che non sono partiti, sono scelte politiche fatte e sono solo, come si può dire, la situazione economica del tempo, eccetera, eccetera. No, il principio è lo stesso. Se un piano integrato o un piano di governo del territorio non parte, vuol dire che è inattuabile in tutte e due le condizioni, in tutte e due le situazioni. Terza questione, volevo spiegare, perché è stato ribadito in più di un'occasione, questa sembra che si è fatto il PGT e dopo sei mesi si è cambiato idea. Non fu così la storia, lei la sa benissimo, scorrettezza per scorrettezza, lei la conosce benissimo qual è stata la storia. E cioè, questo comune doveva fare il piano di governo del territorio nel 2010, poi la regione ha spostato il termine al 2011, poi al 2012, ha dato una proroga successiva. Ad un certo punto ha detto basta proroghe. E noi ci siamo trovati nella condizione, per sei mesi nel comune di Imbiate, voglio dire, non valeva più il piano, come si chiamava, il piano regolatore, non valeva più il piano regolatore e quindi la città si è bloccata. E ci fu, me lo ricordo anche qua dentro, una manifestazione fatta da tutti gli imprenditori, eccetera, avevano anticipato i gilet gialli francesi, me la ricordo qua, di persone che dicevano bisogna andare avanti con il PGT. E allora la scelta di quell'amministrazione fu di anticipare i tempi, perché il PGT non era pronto, di anticipare i tempi e approvarlo, in modo che si iniziassero a dare degli strumenti urbanistici per poter operare. Poi ci si è presi altri sei mesi per poterlo integrare e completare, questa è la verità, non che è stato rinnegato quel PGT, ma lo abbiamo portato a te perché non c'erano più i tempi, e questo è stato dovuto al fatto che Regione Lombardia ad un certo punto non ha dato più le proroghe, non ha dato più le proroghe, ha detto non avete fatto il piano di governo del territorio che dovevate iniziare a fare nel 2007, questa amministrazione ha fatto una scelta diversa, cioè quella di andare avanti con il documento di inquadramento e con piani integrati di intervento qua e là, probabilmente senza una logica pianificatoria moderna, però questo è un mio giudizio evidentemente. Però quel ritardo lì l'abbiamo pagato, perché poi abbiamo dovuto accelerare i tempi per approvare il piano di governo del territorio e successivamente abbiamo dovuto fare la variante per poter portare, diciamo, a termine gli obiettivi che avevamo, in modo particolare sul centro storico.
Grazie consigliere. Assessore Mestrone, prego.
No, corre l'obbligo di giusto una replica da 30 secondi, perché dire che l'amministrazione realizza soldi con l'anticipo degli oneri di urbanizzazione, lasciando in carico a eventuali amministrazioni successive l'eventuale rimborso, mi sembra un po' discutere del sesto degli angeli. Qualunque intervento che l'amministrazione svolge sul territorio ha un costo, e quel costo viene finanziato o dalle casse comunali o da altre forme di finanziamento. Sarebbe come dire che le amministrazioni che hanno lasciato dei mutui in eredità alle altre sono state scorrette, ma a un certo punto, se un'amministrazione è un'amministrazione del fare e non del dire, deve anche mettere in campo le risorse per poter realizzare e attuare il programma con cui ha stretto il patto elettorale con i cittadini che l'hanno sostenuto. Quindi, in ogni caso, se non ci fossero stati gli anticipi degli oneri d'urbanizzazione, ci sarebbero stati altri modi per finanziare, probabilmente lasciando sempre sulle spalle delle amministrazioni successive il peso economico di queste scelte. Ma questo avviene da sempre in qualunque ente, e quando poi si discutono i bilanci c'è il ragioniere capo che ci dice come ha rimodellato quelli che erano i mutui preesistenti, eccetera. L'avete sentito tutti in tanti consigli comunali, quindi alla fin fine sono forme di finanziamento alle quali le amministrazioni ricorrono, che queste possa essere una forma di finanziamento alternativa, non toglie comunque il senso all'operazione. L'ultima cosa, quando io dico che è inattuabile il PGT, lo dico perché le scelte contenute non hanno una fattibilità molto spesso anche dal punto di vista tecnico. Cioè, io ricevo cittadini che rispettando, che hanno terreni larghi 15 metri e che quindi rispettando le distanze di, è un esempio concreto e non inventato, rispettando le distanze dal confine di 5 metri si troverebbero a costruire una matita da 5 metri di larghezza. Questi sono cittadini che stanno pagando quel terreno a prezzo di terreno edificabile che questa amministrazione ha ridotto del 30%, che era il massimo che la legge permetteva per andargli incontro, e che supplicano di farlo tornare un campo di patate perché comunque gli costa meno. Quindi quelle scelte sono scelte nelle quali i cittadini si sono sentiti o penalizzati oppure si sono sentiti trattati male, perché come sempre quando si fa una pianificazione urbanistica di ampio spettro come il PGT, che riguarda tutti i quartieri, tutte le zone eccetera, se non c'è la lungimiranza di cercare di interpretare quelli che sono i bisogni del territorio, si fanno scelte che probabilmente in altre realtà sono meravigliose, sono scelte che probabilmente nei convegni di urbanistica, quello della scelta delle aree d'atterraggio, delle aree di decollo, eccetera, eccetera, fanno molto effetto, fanno l'articolo sulle riviste d'urbanistica, ma per un cittadino che aveva il terreno di fianco a casa, nella cui aspettativa doveva realizzare la casa per il figlio quando si sposa, e che l'amministrazione gli dice no, in quel terreno tu non puoi far niente, però probabilmente in Cava Ferrari, in una zona alla quale attualmente non puoi accedere perché è interclusa, quindi non puoi neanche vedere dove sarà, quando tutti gli altri del tuo ambito decideranno di costruire la casa, potrai costruire la casa di tuo figlio. Allora che cosa fa il cittadino di solito? Dice a questo punto la vendo e darò a mio figlio i soldi. Va all'agenzia che la vuole vendere, va l'acquirente e gli dice dove costruisco? Qui. Però quando anche gli altri 8 proprietari del subambito decideranno di costruire, l'agenzia dice vado a vendere un altro terreno in un altro comune che è vendibile subito e incassabile subito. Quindi sono scelte che hanno penalizzato i cittadini, hanno penalizzato le casse comunali, sono errori di pianificazione che noi, a costo di metterci un po' di più, non vogliamo ripetere.
Grazie Assessore. Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Quindi dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione. Confermate la presenza. Hanno confermato tutti. Passiamo alla votazione. Hanno votato tutti, diamo l'esito. 16 voti a favore, 3 astenuti. Grazie consiglieri, anche su questo punto c'è l'immediata eseguibilità. Quindi consigliere Sgro. Hanno confermato tutti. Passiamo alla votazione dell'immediata eseguibilità. All'unanimità. Grazie, consiglieri. Punto numero 6, riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera E del decreto legislativo 267 del 2000 e applicazione dell'avanzo di amministrazione. Sempre su questo punto, relazione del dottor Cogliati, al quale do la parola. Prego, dottore.
Questo è un punto più tecnico. Con la contabilità armonizzata può capitare che nel momento in cui viene fatto il rendiconto, il consuntivo, vengano cancellati residui passivi perché si ritiene che in comune siano arrivate tutte le fatture, e sono tante le fatture che riceve un comune, e quindi viene cancellato quella possibilità di pagare. Viene fatto di solito nel mese di marzo. In questo caso è successo che è stato cancellato il residuo passivo pensando di non pagare più alcuna fattura, poi nel mese di maggio l'Enel ha mandato una fattura di 1200 euro e quindi in questo caso il testo unico prevede che venga ripristinato il residuo passivo e si possa pagare. Quindi è un errore tecnico che può succedere negli anni, non è un debito, è un debito fuori bilancio solo formale, non viene inviato alla Corte dei Conti perché non vi è alcun danno. Quindi si chiede il ripristino di questo residuo in modo tale che si possa pagare in tempi rapidi la fattura di 1200 euro circa.
Grazie, dottor Cogliati. Dichiaro aperta la discussione. Non ci sono interventi. Dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione, confermando la presenza. Perché non... Okay. Confermate la presenza. Ormai... Aspetta, no, riannulliamo. Riannulliamo. Ok, no, aspetti, vada.
No.
Metti, no.
No, mi manca ancora uno, non lo vedo ancora.
Alessio, devi... Estrai la tessera?
Non ti vedo.
Ok, fermo.
Andiamo?
Ok. Adesso. Sì. Confermate la presenza. Sgro? Passiamo alla votazione. All'unanimità. Grazie consiglieri. C'è l'immediata eseguibilità. Siamo alla presenza. Consigliere Schiesaro? Passiamo alla votazione dell'immediata eseguibilità. Consigliere Verga? All'unanimità. Grazie, consiglieri. Passiamo al punto numero 7. Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e al DUP. La parola sempre al dottor Cogliati. Prego.
Allora, mi fa piacere illustrare questo punto perché è un punto dove vengono indicate, investite delle risorse che è frutto di un lavoro che ha portato a incassare diversi soldi della lotta alle evasioni. Dal 1 dicembre ad oggi si è incassati 1.111.000 euro e questo ci permette di utilizzare per coprire le spese correnti e per poter liberare l'avanzo di amministrazione. Poi entrerò nel dettaglio, sperando che questa cifra sia doppiata entro la fine dell'anno. Ci sono tutte le premesse perché altre risorse possano entrare da questo lavoro. Questo permetterebbe al Comune di risolvere in modo definitivo e di avere delle risorse per poter investire. È doppiamente fortunato perché fino all'anno scorso l'avanzo di amministrazione non poteva essere utilizzato. Questo problema non ha investito il Comune di Limbiate negli anni passati perché non avevamo un grande avanzo di amministrazione. Quindi nel momento in cui si è creato questo avanzo di amministrazione è caduto anche il vincolo che il legislatore aveva messo. Quindi è una doppia fortuna che permette di fare con una certa serenità una programmazione e quindi gli investimenti che andrò a illustrare. Per quanto riguarda la spesa corrente, se è stato di questi 1.111.000 euro ne sono stati impiegati 242, perché gli altri sono stati incassati a residuo, quindi hanno tolto i residui attivi, hanno sviluppato cassa per poter supportare gli investimenti futuri. La spesa corrente, per quanto riguarda la spesa, ha visto per sgravi e restituzioni tributi 55.000 euro. Ci è sembrato corretto che nel momento in cui si incassano diversi soldi per la lotta all'evasione, i cittadini che per un motivo o per l'altro hanno versato soldi in più in modo sbagliando erroneamente abbiano una restituzione veloce. Quindi con questi 55.000 euro si vogliono esaurire tutte le richieste di rimborso che sono depositate presso l'ufficio tributi. Poi ci si investe 15.000 euro ancora nell'informatica. L'informatica ha richiesto in questi anni grossi investimenti, da una parte perché lo vuole la tecnologia, i computer richiedono un cambiamento, un turnover veloce, e dall'altra parte perché diminuendo il personale abbiamo bisogno di sistemi sempre più efficienti che possano rendere più efficace il lavoro delle persone che rimangono. Poi vi sono due interventi che riguardano la polizia locale, quindi rimozione di veicoli di terzi e per le autovetture ancora. Pulizia del Garbogera 15.000 euro, mentre la spesa più importante purtroppo riguardano i contributi economici a soggetti indigenti ed è pari a 120.000 euro. Quindi perché teoricamente vi è una piccola emergenza abitativa, quindi non si vuole correre il pericolo di restare, di avere difficoltà finanziarie per coprire questi bisogni. Sono spese obbligatorie, probabilmente non verranno utilizzate tutte e entreranno in economia. Comunque si è deciso di coprire come il dirigente del settore ha chiesto. E questo riguarda la parte corrente, quindi non è un gran movimento, però il minimo è tutto quello che è stato chiesto dagli uffici, finanziato dalla lotta all'evasione. La parte degli investimenti, oltre all'avanzo di amministrazione, può usufruire dei contributi statali e regionali. Quindi avere delle risorse fresche ci ha permesso di poterle moltiplicare con un effetto leva, perché sono state abbinate a dei contributi. In particolare, la manutenzione scuola via Giotto per il decreto crescita sono stati investiti 180.000 euro che devono essere impegnati entro ottobre, se non sbaglio. Di questi 180.000 euro, 130 arrivano da un contributo statale a fondo perso, contributo del decreto crescita, e 50.000 euro dall'avanzo di amministrazione. Quindi l'avere questa disponibilità fresca permette non di fare 50.000 euro di spesa, ma bensì 180. Così come la manutenzione della scuola Leonardo da Vinci è stata portata a 550.000 euro, 25 con l'avanzo di amministrazione e 25 con un contributo regionale, quindi più 50, però 50 ce le ha date la regione. Altro intervento importante riguarda la rotatoria da Montebianco a Piazza 5 Giornate, una spesa complessiva importante, 560.000 euro, 200.000 euro derivano dal contributo della regione, e qui potrebbero arrivare dal contributo, beh, io sono ottimista come e 360 dall'avanzo di amministrazione. Ultimo importante intervento è la riqualificazione dei marciapiedi, 120.000 euro con l'avanzo. Concludo con 20.000 euro per l'acquisto di autovetture e per beni strumentali 15.000 euro della Polizia Municipale. Quindi complessivamente di avanzo di amministrazione se ne è impiegato per 611.000 euro. Ne rimane, rispetto a 1.800.000 deliberato con il rendiconto, circa 300.000 euro che probabilmente verrà impiegato a settembre o negli ultimi mesi dell'anno.
Grazie dottor Cogliati, dichiaro aperta la discussione. Chiesto la parola al consigliere Scudieri, Movimento 5 Stelle, prego.
Grazie presidente. Allora, non possiamo che votare a favore in merito a questo punto. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato il provvedimento che assegna i contributi stanziati dal decreto crescita in favore dei comuni per la realizzazione dei progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. I contributi assegnati ai comuni ammontano complessivamente a 500 milioni di euro e variano in funzione del numero dei residenti. Nel caso della città di Limbiate, come ha detto il dirigente, ammontano a 130.000 euro. E concordiamo anche nella destinazione d'uso, cioè nella ristrutturazione della scuola di Via Giotto. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Se non ci sono altri interventi, una volta che dico chiusa la discussione, non... Una volta che... Non hai capito? No, allora a questo punto dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione. No, cos'è? Eh no, aspetta, Rebosio, non ci sei dentro? Ok, adesso sì. Ah, chiesto la parola del sindaco, prego. Aspetta, devi prenotare. Prego.
No, volevo... La lotta all'evasione la si attua con... non solo con la volontà, con l'idea, si attua con le persone, e devo ringraziare l'ufficio ragioneria, quindi con a capo il dottor Cogliati, avete visto che era bravissimo stasera, perché nonostante con il personale invariato, quindi sotto organico e con maggiori responsabilità, è riuscito sia con le persone e sia anche per gli strumenti informatici, perché senza di quelli non riusciamo a... volevo però significarvi questo, che le cose della lotta evasione si attua anche con gli strumenti, soprattutto abbiamo voluto così colpire innanzitutto coloro i quali, noi abbiamo 2000 soggetti alla Atari che non hanno ritirato il sacco blu, e quindi siamo partiti da questi, siamo partiti, perché è ovvio che chi non vuole ritirare il sacco blu evidentemente ha qualche problema, e abbiamo scoperto che 800 erano completamente evasori, 800, e gli altri erano, diciamo, parzialmente evasori negli anni, perché questa è la storia di anni, non è certamente l'ultimo anno. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che la prassi consolidata nel territorio dei cittadini era che, siccome il comune non mi ha mai colpito, continuo in questo modo perché chiaramente non mi colpisce. È evidente che gli strumenti di legge che ci danno la possibilità oggi rispetto a ieri, che non c'erano, quindi quello della, di aggredire subito il conto corrente, quindi di poter subito arrivare nell'arco rispettando la legge, quindi sempre un anno, superando l'importo di 1000 euro, cose di questo genere, ci hanno permesso di arrivare a questo risultato. Quindi strumento di legge, capacità delle persone, strumento informatico, ha permesso di arrivare a che cosa? A rispondere a tutti i bisogni dei cittadini, perché è ovvio che quando si interviene nelle scuole, è vero che il decreto crescita è un aiuto considerevole per, no, per i comuni, sia per quanto riguarda la scuola Via Giotto, che abbiamo voluto, i 130.000 euro era tutto quello che era sicurezza igienico-sanitaria, non abbiamo voluto fare lo spezzettamento in tutte le scuole, abbiamo voluto concentrare in una scuola sola e aggiungere attraverso risorse finiamo la scuola, questo è il nostro modo di operare. Per quanto riguarda anche la riqualificazione, ora noi abbiamo fatto un progetto che approveremo mercoledì prossimo in giunta, della riqualificazione e quello che riguarda l'incidabilità sul territorio, vuol dire presentare in regione i luoghi dove potrebbero diventare, diciamo, maggiormente a rischio per gli incidenti. Abbiamo individuato alcune zone, che sicuramente è la piazza Tobagi, ed è anche la Corina Bruni 25 aprile, quindi abbiamo visto queste due grosse riqualificazioni che prevedono 560.000 euro di intervento totale a condizione di 200.000 euro di contributo alla regione se arriva, perché è chiaro che se non arriva scende anche la progettualità, quindi ecco perché ho detto prima magari arrivasse a 200.000 euro perché facciamo 560.000 euro di opere, però questo non è in questo momento, non abbiamo creato le condizioni che nei prossimi mesi, noi da qui all'anno prossimo, grazie anche ai contributi che stanno arrivando per diciamo così, l'efficientamento energetico, noi pensiamo da qui a settembre 2020 mettere in sicurezza e efficientare tutte le scuole di Limbiate. Quindi nel piano che vedremo da oggi a settembre l'anno prossimo, veramente Limbiate potrà avere le scuole dal punto di vista tecnico strutturale come deve essere, insomma, come abbiamo sempre auspicato, visto che ci vanno i nostri figli a scuola. Questo non è sufficiente, perché il mio rammarico è fino a quando a Limbiate non avremo la dirigenza fissa, noi possiamo investire tanti soldi, ma non riusciremo mai a far decollare la scuola di Limbiate se non abbiamo dirigente a tempo, dirigente quello fisso. Noi purtroppo oggi siamo uno dei tanti comuni, ma io guardo il nostro, che non ha una dirigenza, sono tutti a scavalco, come si dice. Credo che questo sia un grosso deficit per i nostri ragazzi, quindi ancorché poi gli insegnanti la mettono tutta, ancorché i genitori collaborano moltissimo, però non avere il dirigente non è la stessa cosa. Purtroppo ci manca la progettualità futura. Speriamo che nel nuovo concorso che faranno in questi giorni, a settembre, anche se io sono molto cauto, di avere almeno un dirigente su tre. Questo è l'auspicio, almeno uno. Se tre su tre è meglio. E volevo poi approfittare, perché avete visto che ci sono molti volontari, una comunità che cresce anche per i volontari. Quindi l'apporto dei volontari in tutti i livelli, quello sociale, quello delle manutenzioni, quello della sicurezza anche dei non vigili, permette un valore sociale, ma poi non dimentichiamoci c'è anche un valore economico, perché se dovessimo pagare questi volontari sicuramente il costo sarebbe alto. Io lo guardo anche da un punto di vista sociale, sicuramente dobbiamo essere orgogliosi di avere tanti volontari nel territorio degli inviati.
Grazie Sindaco. Avevo chiuso già la discussione prima. Passiamo alla votazione, confermando la presenza. Confermate. Hanno confermato tutti? Sì. Passiamo alla votazione, prego. Votiamo il punto numero 7. Sindaco? Hanno votato tutti, diamo l'esito. Con 16 voti a favore, 3 astenuti, viene approvato il punto numero 7. Grazie consiglieri. Anzi no, c'è l'immediato. Sì, ok. Riconfermiamo la presenza. Consigliere Archetti Cosentino. No, Cosentino basta. Votiamo per l'immediata eseguibilità. All'unanimità. Grazie consiglieri. Cogliati per il suo supporto, grazie. Passiamo al punto numero 8, l'ultimo punto dell'ordine del giorno, che è mozione sull'adesione all'iniziativa PFC, promossa dal Ministero dell'Ambiente, presentata dal consigliere Elisabetta Rechichi del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, protocollo 23550 del 24 maggio. Relaziona era il consigliere Scudieri, prego, si ricordi di leggere la mozione prima e dopo le lascio la parola. Prego.
Grazie Presidente. Allora, mozione sull'adesione all'iniziativa Plastic Free Challenge promossa dal Ministero dell'Ambiente. Premesso che il Ministro dell'Ambiente, Generale Sergio Costa, ha lanciato la campagna di sensibilizzazione Plastic Free Challenge, ponendo come primo obiettivo quello di liberare dalla plastica il Ministero dell'Ambiente entro il 4 ottobre 2018 a partire dagli articoli monouso. Ha poi esteso l'appello agli altri ministeri e a tutte le istituzioni, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni e tutti gli enti pubblici. Il messaggio lanciato dal Ministero è quello che ognuno di noi deve dare qualcosa a questo Paese. Le istituzioni devono essere il primo esempio per quanto riguarda i comportamenti virtuosi, al fine di sensibilizzare la cittadinanza. Premesso inoltre che l'Ufficio di Presidenza della Commissione Europea ha vietato, a partire dalla prossima legislatura, l'utilizzo di bottiglie di plastica monouso da tutti gli edifici dell'Europarlamento, di Strasburgo e anche di Bruxelles. Anche il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, si è assunto l'impegno di rendere libera dalla plastica quanto prima l'istituzione che presiede. Diversi enti comunali, regionali e statali hanno già deciso di aderire alla campagna Plastic Free Challenge. Visto che le varie amministrazioni limbiatesi si sono dimostrate sensibili ai temi ambientali, come ad esempio con l'introduzione della raccolta differenziata, con l'installazione delle casette dell'acqua e per ultimo con l'introduzione del sacco blu con microchip sul nostro territorio, scuole comprese. Durante le passate edizioni di Limbiate Pulita, iniziativa di volontariato civico e sensibilizzazione cittadina a cui i nostri consiglieri attivisti hanno sempre aderito, sono state trovate un numero esagerato di plastiche nei nostri parchi. Il gruppo consigliare Movimento 5 Stelle impegna il sindaco e la giunta ad aderire alla campagna Plastic Free Challenge lanciata dal Ministro dell'Ambiente, proseguire in un percorso che porti ad una riduzione drastica di plastica monouso dagli uffici comunali, comprese le sale conferenze e i centri civici, con particolare attenzione a quelli derivati dalla vendita diretta o tramite distributori automatici ed alla somministrazione di cibi e bevande. un percorso con obiettivi precisi, individuati, monitorati e relazionati per ogni anno, al fine di ridurre, per quanto possibile, al minimo l'utilizzo della plastica all'interno delle istituzioni del Comune, a promuovere una campagna di informazione e di sensibilizzazione per tutti i dipendenti del Comune Linimbiate, nelle scuole e nelle aziende cooperative in relazione ad appalti e servizi sociosanitari stipulati con l'amministrazione comunale legate all'assistenza alle persone ove risieda somministrazione di cibi e bevande diretta o indiretta.
Finito di leggere la mozione, sì. Le lascio lo stesso la parola.
Per quanto riguarda la mozione in oggetto non abbiamo molto da aggiungere se non ringraziare i gruppi consigliari che hanno contribuito alla stesura delle modifiche condividendo l'attuazione del progetto. Oltre ad impegnarci quotidianamente, raccomandiamo all'amministrazione ad usare tutti i mezzi di comunicazione a disposizione, sito e social, per una sensibilizzazione massima nei confronti della comunità. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Ricordo che è una mozione, si può intervenire e alla fine si mette in votazione. Dobbiamo ricordare, consigliere Scudieri, che abbiamo già discusso in commissione dei capigruppo, tutti i gruppi consigliari presenti hanno aderito e hanno partecipato alla costruzione di questa mozione. All'unanimità ne è uscita una mozione unica. La parola al sindaco, prego.
Allora, intanto grazie perché qualche volta rinviare qualche punto all'ordine del giorno che propone il sindaco di rinviarle per trovare una soluzione ha dato dimostrazione che è possibile quando c'è la volontà, perché se avessimo votato quella sera questa mozione avremmo ci saremmo contrapposti solo da un punto di vista ideologico magari senza capire che si poteva cercare una soluzione, quindi grazie ai gruppi consigliari. È chiaro, per quanto ci riguarda abbiamo già iniziato, abbiamo fatto due cene ad esempio nell'asilo nido con i genitori senza utilizzare la plastica nei bicchieri e nelle bottiglie. Sono piccoli passi, è ovvio che il processo è molto lungo, i processi non sono sufficienti solo quelli educativi, ma e soprattutto poi sono le scelte strategiche che arrivano dall'alto delle aziende, perché altrimenti facciamo solo sensibilità. È ovvio che è importante, perché una società cresce anche con la sensibilità. Io sono convinto che in un breve tempo cambieranno anche le nostre abitudini. Troppo spesso noi guardiamo la bottiglia e rinunciare, quindi dal prossimo consiglio comunale, le bottiglie dell'acqua e di plastica, guardatele bene, bevetele stasera e poi scordatevi.
Ma guardi, il consigliere Scudieri Bravo. È l'unico che ha...
Sì, sì. Vabbè, ma...
Marchetti si conosce, lo sappiamo, cioè, lui da quando eravamo piccoli che aveva il Mestrone, è andato a casa a prenderla adesso, Sandro, lascia stare, lo conosco.
Prego, sindaco. Secondo me se ci fate omaggio da parte dell'opposizione sarebbe cosa gradita, e così abbiamo tenuto la testa al toro.
Deve essere regalo del progetto Scatola prossimo per i bambini.
A posto?
Ecco, subito. Sì, ma ha un costo. Io da loro, se pagano loro, non ha un costo per noi, scusa. Sì, va bene. Detto ciò, comunque, adesso, al di là degli scherzi, è chiaro che i processi sono molto lunghi, la sensibilità è altrettanto lunga, è chiaro che noi inizieremo nelle scuole, però, ecco, credo che noi siamo tutti genitori, la maggior parte, iniziamo anche dalle nostre famiglie, perché solo così possiamo... auspicare che un cambiamento. Troppo spesso diciamo all'altro cosa deve fare, non lo facciamo noi. Quindi la battuta della bottiglietta di plastica, nel prossimo consiglio non ci saranno più, inizieremo anche all'interno delle nostre strutture comunali, ma credo che sia più importante con gli amici, parenti, tutti i conoscenti, iniziare quel processo di cambiamento, che comunque, che lo facciamo noi, bene o male, sarà il mondo che ci costringerà a farlo, insomma, quindi è meglio anticiparlo. Questo è l'auspicio. Grazie comunque ai gruppi consigliari che hanno contribuito e alla disponibilità di 5 Stelle ad rinviare il punto all'ordine del giorno.
Grazie sindaco. Se non ci sono interventi... Ci sono interventi? Ok. Devi prenotare? Ah, scusa, mi hai guardato come al solito. Mi sembra che vuole intervenire e io aspetto. Quindi... discussione si chiude, passiamo alla votazione. Mi fa gli scherzi. Passiamo alla votazione, confermando la presenza. Hanno confermato tutti. Passiamo alla votazione. Hanno votato tutti, diamo l'esito. All'unanimità il punto numero 8. Grazie consiglieri. Non c'è l'immediata. Ve lo dico già adesso, ma ve lo anticipo, ma poi vi arriverà convocazione ufficiale. Il prossimo consiglio comunale sarà il 29 luglio. Quindi segnatelo. E poi la comunicazione ufficiale vi arriverà. Grazie, buona serata a tutti.